Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre leggiamo la passione di Gesù secondo Matteo, ricordiamo il paragrafo della regola che mette al centro, che mette come regola proprio i Vangeli della Passione e Risurrezione.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 27, versetti 15-26. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba e Gesù, o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stato molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Parola del Signore.
Tutti i Vangeli, e Giovanni in particolare, riportano il processo e la sentenza davanti a Pilato, anzi Giovanni riporta solo quella, anche se nomina il Sinedrio, o meglio nomina Caifa, cioè ricorda un'udienza presso Caifa, però si concentra solo su quello che noi stiamo leggendo adesso in Matteo. Il confronto anche che possiamo facilmente fare fra Marco e Matteo, ad esempio Marco, Matteo e Luca, mostra anche certe cose speciali di Matteo. Proprio anche in questo brano ci sono dei particolari alquanto sottolineati, lunghi, che solo Matteo riporta. Ecco, vediamo insieme.
Ma io sottolineo solo due o tre cose, in particolare questa interpretazione che viene data. Pilato sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, dopo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, c'è questa parola: i farisei dissero fra sé: vedete che non guadagnate nulla, ecco il mondo intero va dietro di lui. E quindi sembra che da lì parta questa decisione ultima di eliminare questo concorrente Forse c'è il timore anche dei romani, ma forse è proprio una cosa, almeno qui, secondo quello che dicono Matteo e Marco, è un problema più profondo, più interiore, un problema di invidia. Poi fa sempre molta impressione, almeno a me, questo intervento della moglie di Pilato sottolineato, perché dice: mentre egli sedeva in tribunale, quindi proprio in un atto solenne della sua funzione di giudice e di quello che esercita il diritto romano, interviene la moglie in questo modo, esortandolo a non mettersi in questa situazione contro questo giusto. Un'altra cosa, appunto, che poi invece è proprio l'elemento dominante di tutto questo brano, è questo scambio fra Barabba e Gesù, che fa molto, ha uno spessore grandissimo, ecco, perché non è solo il motivo della condanna, non è solo questa decisione dei sacerdoti, che qua dice addirittura persuadono le folle. Probabilmente è una cosa generalizzata, probabilmente non c'erano le folle, ma a operare questo scambio che fa molto pensare, perché il Vangelo, che è sempre perennemente presente, fa pensare molto anche a uno scambio con ognuno di noi, lui al posto mio, come dice Paolo, ecco, mi ha amato e ha dato se stesso per me. E questo gesto, questa parola, il gesto di Pilato che se ne lava le mani, in cui riprende anche la parola dei sacerdoti a Giuda, veditela tu, qua Pilato dice vedetevela voi, e però c'è questo grido, il suo sangue ricada su di noi, che a me ha ricordato tanto quello che dice la lettera agli ebrei del patto dell'Esodo. Dice Mosè asperse il popolo dicendo: questo è il sangue dell'alleanza.
Voglio solo sottolineare di nuovo questo versetto 19, che è proprio di Matteo e che mi ha colpito in particolare, perché tutta la lettura che abbiamo fatto quest'anno della Passione secondo Matteo ci ha portato a sottolineare la consegna del Padre, la consegna, l'obbedienza di Gesù, consapevole sempre di più, ma unita a questo la responsabilità, cioè la gente che causa e che permette questa morte non sono delle marionette in mano al disegno del Padre, ma sono operatori che fanno nel male o nel bene la loro parte, e qui si vede in Pilato, perché il Signore ha un intervento diretto, perché Pilato si renda conto della gravità di quello che sta facendo.
Io mi domando sempre: chi sono quelle folle che vogliono la morte di Gesù e la liberazione di Barabba? Non mi rendo conto se sono solo dei fanatici raccolti dagli scribi, dai farisei, dalle autorità, insomma, o se è quella folla che Gesù ha beneficato, ha istruito, ha sanato, eccetera. Non penso che sia quella a gridare sia crocifisso. E questa folla che Gesù ha beneficato, dove è andata? Dov'è? Com'è che non c'è una sola persona che difenda la causa di Gesù? Tutti gridano sia crocifisso e tutti richiedono Barabba. Insomma, mi sembra un po', insomma, singolare questa cosa, che nessuno che ha riconosciuto in Gesù il Messia, quelle folle che seguivano Gesù, siano scomparse. Non ci sono a difenderlo. Come mai? E quelli che gridano sono i seguaci delle autorità, degli scribi, dei farisei, dei sacerdoti, eccetera. Insomma, mi resta sempre quasi incomprensibile questa cosa, che cioè le folle, quelle che seguivano Gesù, siano scomparse. Non se ne sente più parlare. Seguono poi sulla via del Calvario, però non ci sono qui a prendersi cura, insomma, della giustizia per la difesa di Gesù, non ci sono.
Ma l'ho visto proprio adesso nella preghiera, prima non l'avevo notato. Comunque non so dire altro, so solo dire che questo sangue innocente è stato detto da Giuda e da Pilato. Questo sangue innocente è stato detto da Giuda davanti a quando gettò e Pilato adesso. Mi ha fatto molta impressione la stessa parola, questo sangue innocente è stato detto da loro.
La cosa che notava Cecilia, io ho ascoltato anche, insomma, negli ultimi anni anche Giovanni ha tanto insistito, la folla non è la stessa, è impossibile che fossero le stesse persone, sarà sicuramente così, però letterariamente Matteo non spende una parola per dire c'erano altre persone a Gerusalemme che si fecero convincere dagli scribi e dai farisei e quindi gridarono crocifiggilo. Noi abbiamo nell'orecchio tutte le liturgie della Settimana Santa, sia di Oriente sia di Occidente, che sottolineano molto questa cosa, che le folle che avevano detto Osanna sono quelle che oggi dicono crocifiggilo. E appunto, ripeto, come testo si è portati a pensare questo, perché Matteo non spende una parola in più per distinguere. Quindi questo, secondo me, è un insegnamento, ma forse anche proprio voluto. Anche se sarebbe veramente paradossale che proprio chi è stato guarito da Gesù oggi gridi crocifiggilo, probabilmente non è stato così, però il Vangelo, insomma, mette molto in guardia su un successo di Gesù, dal quale peraltro Gesù aveva preso anche una certa distanza, e un minuto dopo dal ripudio della stessa figura. Questa folla che non è, sembra indistinta, purtroppo è così, cioè è capitato e capita ancora così. Lo si sa per esempio dei dittatori, che da un momento all'altro possono essere osannati o appunto abbattuti. E quindi mi sembra che ci sia un'intenzione nel Vangelo a non distinguere, anche se storicamente probabilmente la folla erano individui ben e quindi non identificabili, però come il Vangelo non spende una parola per distinguere chi chi l'ha, gli ha detto Osanna, da chi ha detto crocifiggilo. Secondo me è intenzionale.
Prima, quando sono andate a catturare Gesù, si dice che con lui, cioè con Giuda, c'era una gran folla con spade e bastoni mandata dai sacerdoti e dagli anziani del popolo. Questa sarà la stessa folla che dopo lo accusa. Quelli probabilmente che seguivano Gesù erano intimoriti, erano altrove, non erano questi. Comunque, difficile per noi di distinguere. È chiaro che la possibilità che ci siano alcuni, anche di quelli che avevano seguito Gesù, ci siano e non ne sappiamo niente. Forse questo fatto di non distinguere è voluto, come dice. No, io volevo sottolineare di nuovo il suo sangue ricada sopra di noi, perché è il sangue dell'alleanza, è quello che lui nell'ultima cena dice, appunto, che non berrà mai più con loro. È sempre da pensare che questo sangue che in fondo li salva ricada sopra di loro, ecco, per salvarli, per condannarli, o tutte e due le cose insieme.
Mi viene da dire che molte delle questioni che questo testo, questo racconto porta, soprattutto molte delle domande che noi ci facciamo davanti a questo testo, oscillano fra una domanda storica: cosa veramente è successo? Quindi come si può spiegare che la stessa folla, eventualmente, se fosse stata la stessa, abbia cambiato, eccetera? C'è una domanda storica che pone un punto interrogativo, oscilla fra questo tipo di domanda e l'altra domanda, che è quella dell'intenzione del racconto. Non è detto che le due cose non abbiano ovviamente un collegamento, ma sono due cose anche distinte, ed può essere difficile, o comunque può rimanere con diversi punti interrogativi la domanda storica. Bisogna confrontare gli altri evangelisti, non abbiamo altre fonti. Bisogna fare un lavoro storico, che è sempre stato fatto, e questa domanda è più che legittima, perché il racconto si occupa di eventi, è chiaro, non è che si occupa di teorie. Però naturalmente il racconto stesso degli evangelisti mostra che non sono, per esempio Matteo riporta cose che Marco non riporta, e quindi questo fatto stesso mostra che c'è uno sviluppo, probabilmente c'è o notizie nuove. Io mi fermo su questo punto, dico una cosa semplicissima, sull'insistenza degli evangelisti, anche di Matteo in modo particolare, ma anche degli altri evangelisti, che mi sembra che ci sia in tutti i racconti, e la preoccupazione di mostrare che Pilato non era d'accordo, ha resistito in qualche modo. Non che Pilato fosse buono, misericordioso, quasi un santo, no, questo non credo che possa risultare, ma che Pilato, come governatore, dal punto di vista politico, non trovava ragioni, e non solo, suggeriscono per esempio il racconto di Matteo, che anche le notizie che lui poteva avere, lui, per esempio, eventualmente con la sua polizia, perché polizia politica, perché come tutti gli imperi per dominare hanno sempre i servizi segreti, anche i romani non scherzavano su questo, e qui lui, il evangelista dice che Pilato era convinto che glielo avessero consegnato per invidia, insomma aveva l'idea, le sue idee su quello che avveniva, il sul perché. Quindi una serie di ragioni che mostrano che Pilato resisteva, e questo può essere stato molto importante da sottolineare, ecco. Questo lo vediamo anche nel racconto giovanneo, dove ancora di più Pilato cede solo alla fine, ecco, quando gli fanno capire l'elite politica e diciamo giudaica, gli fa capire che potrebbe avere delle noie se loro parlano con i suoi superiori. Ecco, se tu non sei amico di Cesare, ecco, se uno fa così, come dire, noi possiamo andare a dire, perché c'era sempre un collegamento, le delegazioni, ci possiamo andare a lamentarci di come tu ti comporti presso i superiori a Roma. Quindi Pilato là in Giovanni cede. Quindi questo aspetto mi sembra per i evangelisti molto importante. E questo è certamente un dato importante anche per noi, cioè per loro forse ancora di più. Ecco, se noi pensiamo a quei decenni dove ci sarà lo scontro, o dove c'è già stato, a seconda di come uno pensa, quando è stato scritto il Vangelo, la guerra contro Roma, eccetera, Gesù non è un messia politico. Ecco. La seconda cosa che vorrei dire riguarda questo versetto che ancora è stato ripreso, ma tutte le Bibbie adesso mettono nelle note, ecco, che non bisogna accusare tutti gli ebrei di tutti i tempi. In questo modo prendono l'espressione del versetto 25, mi pare, sì, il suo sangue ricada su uno dei nostri figli, non più come un'autocondanna del deicidio, perché questa era l'accusa per secoli, ecco, di tutti gli ebrei, i nostri figli per sempre, ecco, sono sotto la maledizione del deicidio. Questo è quello che noi abbiamo, ecco, fatto i cristiani per tanti secoli, giustificando in questo modo, anche con questa idea molto importante già nei padri e a venir su ancora, giustificando anche cose molto molto gravi, molto violente, molto, ecco, questo lo sappiamo, dobbiamo ricordarlo, questo versetto, tutte le note qualcosa mettono, e ricordo anche che Piero Stefani, una volta che discutevamo tanti anni fa, disse, ma per l'evangelista non potrebbe essere quello che adesso diceva già Chiara, mi sembra, ecco, e Laura, non potrebbe essere, al di là dell'intenzione di chi lo dice, per l'evangelista un'espressione di salvezza, il suo sangue, cioè il sangue, è chiaro che per loro non è così, ma per l'evangelista il sangue, avete ricordato l'ultima cena, cioè il sangue dell'agnello, è un sangue che purifica, che lava, che salva. Io non sono sicuro di questo, certo è interessante, penso che ci possa pensarlo. Io penso che, cioè, se uno vuole essere più prudente, questo è un atto di, non è un'autocondanna, altrimenti non l'avrebbero detto, è un'assunzione di responsabilità. Quindi molti pensano, alcuni almeno pensano, che per Matteo questa parola si è compiuta con la distruzione di Gerusalemme. Io non so se ci sia questa idea, potrebbe essere, cioè su di noi e sui nostri figli, non per sempre, non dice per sempre, una generazione, confrontato, no, non passerà questa generazione, quindi sempre questo riferimento, in questo caso andrebbe contro Ezechiele, però queste cose, cioè che i figli debbano pagare per i padri è una cosa che esiste, ma Ezechiele non è d'accordo. Se noi intendiamo in senso teologico ci sarebbe questo problema, però a parte questo, cioè Ezechiele che sostiene che ciascuno paga per sé, e che uno non può dire che paga per colpa degli altri, Dio non fa così, però a parte questi problemi che forse sono un po' fuori dall'intenzione dell'evangelista, nel caso che si intenda così come alcuni vorrebbero degli esegeti, è chiaro che si è già compiuto, finito. Anche questo, cioè, noi sono nostri figli, la distruzione di Gerusalemme è già avvenuta, non è che si può pensare per sempre. Però, ripeto, io sono piuttosto colpito da un lato dal fatto che dietro c'è l'idea che Gesù non è un messia politico, nonostante molte caratteristiche che lui poteva avere simili, perché quello che l'aspetto politico e l'aspetto religioso non erano così distinti per gli antichi come per noi, che noi distinguiamo, quindi era plausibile. Però mi sembra questo un punto importante. Aggiungerei che qui non emerge immediatamente, però indirettamente. Bisognerebbe tornare all'ultima cena, bisognerebbe tornare alle predizioni di Gesù, tenerle presente, perché l'altra faccia della medaglia è l'abbandono di Gesù. Cioè qui c'è un confronto fra Barabba, che è chiaramente un capo politico, cioè è un partigiano, è un patriota, noi diremmo così, oppure è un terrorista, secondo dei punti di vista, e Gesù. Questa è la scelta, non è solo un condannato qualunque. Abbiamo anche nei Vangeli, questo Luca lo ricorda, per insurrezione, e vuol dire anche era un capo, altre tra l'altro, e c'è un motivo anche per chiedere che sia liberato, c'aveva dei seguaci, ovviamente non pochi. E quindi c'è un confronto fra Gesù e Barabba, questo mi sembra il punto qui. Ecco, Gesù non è questo, non è come Barabba, è un altro tipo di messia, non è un messia politico, e quindi questo emerge soprattutto se ricordiamo come la posizione di Gesù, cioè come Gesù non si difenda e come Gesù ha già previsto che questo deve avvenire.